Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra Medico di Famiglia, la trasmissione ormai consueta di grande successo, lo dobbiamo dire, che conduco io, Elena Polidori, con il nostro Alessandro Lembo. Ciao Alessandro!
Ciao e un grande saluto a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, allora siamo qui oggi. Oggi è una grande prima quella che andiamo a raccontare ai nostri ascoltatori, perché per la prima volta abbiamo con noi, udite, addirittura un dottore di ricerca in chirurgia refrattiva e sostanzialmente un oculista, che è il dottor Salvo Santamaria, che salutiamo. Benvenuto, dottor Santamaria.
Buonasera a voi tutti e a tutti i vostri ascoltatori.
Con cui vogliamo affrontare dei temi legati appunto a una delle cose più importanti che abbiamo, che è appunto la vista. La vista, soprattutto la salute oculare, che molto spesso viene, non è la principale, seguita dai pazienti, dalle persone in generale. Si va dall'oculista solo se si ha qualche tipo di problema imminente e improvviso agli occhi, oppure se non ci si vede bene, non ci si rende conto che anche nel caso dell'oculistica, anche nel caso degli occhi, è necessario fare prevenzione, perché oggi parleremo di un problema legato a una malattia che forse molti conoscono, ma non tutti hanno, non tutti hanno d'utilità, che è il glaucoma. Allora, da dove vogliamo cominciare, Alessandro, a colpire di domande il nostro nuovo ospite?
Ma che il taglio che diamo alla nostra trasmissione è quello di essere una trasmissione divulgativa e soprattutto utile. Parlando con il dottor Santamaria più volte, ragionavamo proprio come questa malattia, questa patologia, che in realtà può diventare anche molto grave, è molto importante soprattutto nell'aspetto della prevenzione. Io chiederei a lui intanto di definirci un pochino cos'è il glaucoma e poi naturalmente approfondiamo un pochino per vedere per quale motivo è importante tenere sempre sotto controllo gli occhi, anche perché la vista, per noi la consuetudine, ci accorgiamo di quanto è importante quando si comincia o si possono avere qualche problema. Quindi chiederei a Salvo proprio questo, io familiarmente lo chiamo Salvo perché
sì,
ci conosciamo.
Sì, certamente, non avevamo dubbi che ci sia consuetudine tra di voi, ma non è un problema assolutamente, anzi è molto meglio, perché ci facilita il compito di fargli le domande anche le più improponibili, visto che siamo in amicizia e parliamo ovviamente tra amici. Avanti Alessandro.
Sì, passo direttamente la palla a lui, nel senso che se ci definisce un pochino in che cosa consiste il glaucoma, che fastidi può dare, e poi così parliamo anche un po' di come ci dobbiamo comportare quando c'è, ma anche quando non c'è, per non farlo venire.
Allora, innanzitutto grazie per l'invito e grazie soprattutto per il tema che mi avete affidato, cioè parlare ovviamente di glaucoma. Perché? Perché il glaucoma è una patologia insidiosa. Insidiosa in che senso? Che viene definito comunemente come il ladro silenzioso della vista. Cioè, il paziente affetto da glaucoma non si accorge di avere nessun tipo di disturbo, almeno ovviamente nelle fasi iniziali e intermedie. Perché questo? Perché si ha una progressiva riduzione del campo visivo, e il campo visivo non è l'acuità visiva, quindi a volte tendono molto a confondersi questi due termini, acuità visiva e campo visivo. L'acuità visiva è la nostra capacità di vedere, quella che misuriamo ovviamente davanti alle nostre tabelle in ambulatorio. Il campo visivo invece è un esame strumentale specifico, e quindi se noi con un occhio guardiamo dritto e vedere lateralmente 90, 80 o 70 gradi, non ci accorgeremo mai di questa riduzione visiva. Questa è l'importanza degli esami, dello screening e dell'attenzione. Quindi il glaucoma è sostanzialmente cos'è? È una malattia del nervo ottico in cui il principale fattore di rischio è rappresentato dalla pressione dell'occhio, e questo è il valore più importante, ovviamente, che deve essere valutato quando, durante una visita oculistica. Quindi l'attenzione che noi rivolgiamo al paziente è proprio questa, cioè andare a valutare la pressione dell'occhio, andare a valutare tramite una visita oculistica ovviamente il nervo ottico, e quindi poi esaminare tutto tramite il campo visivo, che ormai è diventato un campo visivo che noi utilizziamo, il campo visivo computerizzato. E quindi gli occhi affetti da glaucoma presentano proprio questo tipo di caratteristiche, questo tipo di alterazioni a livello del nervo ottico, e ripeto, è l'unica nostra ovviamente preoccupazione è quella della diagnosi precoce. Perché? Perché il glaucoma è la seconda causa di perdita visiva dopo la cataratta. Però la cataratta, ovviamente, tramite l'intervento di cataratta, certo, si muove, si sostituisce, certo, con un cristallino artificiale, quindi il danno visivo, fra virgolette, è reversibile. Nel glaucoma invece no, quello che si perde non si recupera, perché sono proprio è determinato proprio da una distruzione, da una morte selettiva delle fibre nervose del nervo ottico, e queste fibre non possono poi rigenerarsi.
Allora, io faccio subito una domanda al dottor, certo, Santamaria. Al di là del discorso preventivo, quindi della prevenzione che si fa, qual è il sintomo che un paziente può avere, un sintomo anche banale che un paziente può avere, che può spingerlo a dire: beh, quasi quasi mi vado a fare misurare la pressione dell'occhio? Una perdita momentanea della vista, dolori agli occhi, qual è il sintomo, diciamo, principe di questa patologia?
Il sintomo principe è che non ci sono sintomi, ecco, e quindi è asintomatico e viene definito come il ladro silenzioso della vista. E quindi, ecco, per questo rappresenta un importante e rilevante problema di salute pubblica. In Italia, secondo stime recenti, si pensa che ci siano almeno più di 500.000 di pazienti affetti da glaucoma. Il problema qual è? Che ce n'è un altro 500.000 che non sa di avere il glaucoma. E questo è il vero problema da affrontare, e quindi la tempestività quindi di una visita, uno screening, questo è fondamentale per, certo, riconoscere il glaucoma. Ovviamente c'è solamente una piccola percentuale di pazienti, ma questo costituisce anche una piccola parte, perché per glaucoma si intende un gruppo eterogeneo di malattie del nervo ottico, e c'è un tipo di glaucoma che è il glaucoma acuto, dove lì sì, l'unico sintomo è il dolore, ma proprio perché la pressione dell'occhio raggiunge valori estremamente elevati da, certo, causare dolore. Certo. Ma questa è solamente una piccola parte.
Ma senta, io però quando lei parla di screening, penso a quando io questo screening della vista, in particolare della pressione dell'occhio, l'ho fatto, e era estremamente fastidioso. Sto parlando di qualche anno fa, devo dirle la verità, probabilmente adesso le cose sono migliorate, però è una cosa, oggettivamente, per chi non è abituato a sentirsi cose nell'occhio, la misurazione della pressione non è una cosa semplice. Si allevia un po' questo fastidio nei pazienti adesso, oppure insomma siamo ancora al dito nell'occhio, ecco, lo dico con molta tranquillità.
No, ma è stata chiarissima, cioè nel senso, la pressione dell'occhio si misura tramite il gold standard per la misurazione, quindi è la tonometria ad applanazione, però si effettua previa instillazione di un collirio anestetico con uno specifico strumento strumento che è il classico tonometro, che sembra un dito che ovviamente si appoggia sull'occhio. In realtà per fare screening ci sono anche dei tonometri un pochino più soft, il termine soft è anche un po' particolare perché sono tonometri a soffio, quindi mettendo il paziente davanti allo strumento con un piccolo oggetto d'aria determina una planazione della cornea e danno in linea di massima dei valori non accuratissimi, però sicuramente per fare screening sono fondamentali. Quindi diciamo che questo primo passaggio di questo dito nell'occhio sicuramente può essere...
Il soffio mi manca, mi mancava, se no il dito nell'occhio non gliel'avrei menzionato, però siccome me lo ricordo come un momento assolutamente... Eppure io sono insomma persona che porta i lenti a contatto, quindi sono abituata alle dita nell'occhio. E proprio per questo mi è sembrato, come dire, però un conto è il mio dito, un conto è il dito di qualcun altro, quindi insomma il fastidio è oggettivamente... è stato oggettivamente abbastanza forte. Detto questo, però, parliamo anche di un altro aspetto. Non voglio toglierti la parola, Alessandro, però io sono curiosa, lo sai, sono
procedi pure.
Procedo. Allora, un'altra cosa che lei prima ha detto una cosa raggelante, cioè uno che non si accorge di avere il glaucoma probabilmente arriva, come succede quando ci sono dei tumori, dei tumori silenti, arriva a sapere di avere il glaucoma quando questo è casomai già in fase avanzata e quindi è praticamente impossibile recuperare quello che è stato perso a livello di cellule nel nervo ottico e non solo. Ma è davvero così? Cioè, davvero la ricerca, lei che è un ricercatore soprattutto, non ha fatto passi avanti su questo? Non c'è proprio verso? Quello che è perso è perso?
Direi di sì, da questo punto di vista sì, perché è vero che adesso il glaucoma viene inquadrato, ha detto benissimo, nervo ottico. Il nervo ottico ovviamente rappresenta una via di collegamento col cervello. C'è un nuovo aiuto, ma non in fase diagnostica, forse più in fase terapeutica, perché noi abbiamo, quindi quando già è stata accertata la diagnosi, adesso abbiamo, si parla di neuroprotezione. Neuroprotezione che si intende ovviamente una serie di molecole che possono essere utili nel rafforzare ovviamente il nervo ottico, già sottoposto allo stress ovviamente determinato dalla pressione dell'occhio. E purtroppo il campo visivo è un elemento che per noi è fondamentale, perché senza questo esame, ovviamente incluso in tutta una valutazione complessiva del paziente, perché ovviamente oltre al campo visivo è importante anche, come abbiamo detto, la valutazione della pressione oculare. E considererei anche un aspetto importante, ma non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici, però la butto lì, lo spessore corneale. Questo è un aspetto che noi ormai siamo circondati da persone che hanno subito interventi con il laser a livello per correggere i difetti di vista tipo miopia, ipermetropia, astigmatismo. E questo laser determina una riduzione in genere dello spessore corneale. Questi pazienti, più alto è il difetto di vista trattato con il laser e anche più vecchio, quindi con laser di prima generazione, è più importante sottoporsi anche a questo esame che si chiama pachimetria corneale, perché studia lo spessore attuale della cornea, che può essere ovviamente un fattore da tenere in considerazione quando misuriamo la pressione dell'occhio. In termini pratici, quando si riduce lo spessore corneale abbiamo delle forti sottostime della pressione oculare quando la misuriamo col dito nell'occhio, come dicevamo noi, o col tonometro a soffio. E quindi anche questi casi possono un po' uscire, possiamo avere ovviamente delle persone con una pressione apparentemente misurata con valori entro la norma, invece possono essere valori purtroppo patologici. Quindi una diagnosi che va fatta, il paziente con un sospetto di glaucoma va sicuramente valutato a 360 gradi. Ci sono anche nuovi strumenti che ci consentono di fare diagnosi oltre al campo visivo e anche di monitorare il follow-up. Ritornerei, se me lo consentite, però un aspetto fondamentale, ritornando proprio
sì, sì,
alla...
tanto io poi dopo ho un'altra diciamo un'altra decina di domande. Vada pure e poi dopo passo la parola ad Alessandro
sono
e dopo mi riprendo, come
sono
dire,
questa
tutto
perché
quanto.
È importante parlare di familiarità, cioè i parenti di grado di un paziente con glaucoma hanno un rischio fino a 9 volte superiore rispetto alla popolazione generale di sviluppare tale patologia. E quindi questo rappresenta un elemento fondamentale, cioè i figli di un paziente glaucomatoso devono ovviamente essere ancora di più sollecitati a effettuare una visita oculistica.
Quindi la familiarità è importante. Alessandro, hai una domanda?
Assolutamente. Volevo andare molto sul pratico. Intanto, come parlando qualche giorno fa proprio col dottor Santamaria, lui mi diceva dove è possibile ci facciamo aiutare dalla tecnologia. E io ho in realtà due domande. Una, che chiaramente l'oculistica è una disciplina della medicina che probabilmente ha più giovato proprio dell'aspetto tecnologico in fase diagnostica, ma credo anche in fase terapeutica. Questo perché naturalmente lavorando anche in un ambito minimale, diciamo, come l'occhio, che è comunque un organo piccolissimo, è evidente che tutto ciò che aiuta l'oculista in qualche modo ad ingrandire, a vedere, poi ecco, a derivare rispetto all'accenno che facevi tu prima allo spessore corneale, vi dà sicuramente degli elementi comunque di facilitazione rispetto a quello immagino che si faceva soltanto pochi anni fa, e questo adesso è una parte della domanda. L'altra parte è molto più pratica, perché noi vediamo che solitamente le visite oculistiche le fanno i bambini fino a una certa età, quelli che vedono bene per una certa fascia d'età, diventando un po' più grandicelli, magari non ci vanno dall'oculista e poi ricominciano ad andarci quando hanno qualche difetto visivo. Allora, dacci qualche linea guida su come ci si deve comportare con i nostri figli piuttosto che con noi stessi, e anche ogni quanto questi controlli devono essere fatti.
Perfetto, allora parto da questo. Ovviamente la visita oculistica ormai in tutti i centri si fanno anche appena il piccolo bimbo nasce, alla nascita al neonato. E poi si raccomanda una visita oculistica a 3 anni, perché? Perché nei bambini dobbiamo stare attenti soprattutto alla prevenzione dell'occhio pigro o dell'ambliopia. Mm-hmm. C'è un periodo plastico in cui possiamo intervenire, c'è proprio un periodo finestra che va dai 3 ai 10 anni in cui noi possiamo avere delle armi in caso di riscontro di occhio pigro. Quindi proprio questo è importante, quindi la visita ai 3 anni, anche in età prescolare ovviamente all'inizio della scuola, quindi in genere la visita dei 3 anni è uno spartiacque importante perché ci consente uno di avere delle informazioni su quest'occhio che è un occhio in crescita ovviamente, un occhio in via di sviluppo, e 2 se ci sono ovviamente delle patologie, perché purtroppo possiamo avere a che fare con glaucomi, stiamo parlando di glaucomi, il glaucoma purtroppo può essere anche presentarsi in bambini appena nati, e quindi dare il caso del glaucoma congenito, ci possono essere delle opacità del cristallino e quindi dare ovviamente delle problematiche di cataratta congenita, e questi sono interventi, sono pazienti che devono essere subito sottoposti a intervento proprio per ridurre il danno della patologia presente, quindi in caso di glaucoma fare degli interventi per abbassare la pressione dell'occhio, ovviamente glaucoma congenito, o in caso di cataratta congenita farla il più prima possibile proprio per togliere questo velo davanti all'occhio ovviamente, e quindi poter garantire poi una riabilitazione visiva del piccolo paziente. Quindi questo ovviamente, la visita dei 3 anni è importante. Superata questa, poi saranno ovviamente, come dicevamo prima, sono Certo, due genitori miopi, quindi è importante seguire l'evoluzione perché poi anche l'occhio entra un pochino in quei percentili di cui i pediatri, quando portiamo i nostri figli, ci parlano, cresce bene, cresce l'altezza, il peso, quindi anche l'occhio. È un, come cresce la mano, crescono i piedi, cresce pure l'occhio, e quindi bisogna vedere che la crescita del nostro bulbo avvenga entro i limiti fisiologici, ovviamente. Quando ci sono ovviamente patologie di cui ovviamente parliamo, quindi una cataratta congenita va affrontata prima possibile. Okay. Quindi bisogna sottoporre, mandare inviare il bambino presso centri specializzati, fortunatamente viviamo a Roma e ce ne sono sicuramente di centri di alta specializzazione, perché lì entrano in gioco anche problematiche anestesiologiche e quant'altro, però sicuramente garantiamo al piccolo paziente una riabilitazione, una possibilità di sviluppare una visione soddisfacente.
Allora, io sono pronta, Alessandro, mi dovrei trattenere. Dunque, prima di tutto, stava parlando prima dell'occhio pigro, lei sta parlando con una pigra, ma una pigra nel senso di una persona che da piccola doveva avere chiuso un occhio, quello per fare sviluppare l'altro, invece non gli è stato fatto, tant'è che io sono una astigmatica ipermetrope praticamente ciecata, e quindi questo perché mia madre non ha voluto chiudermi l'occhio. Quindi è fondamentale per i bambini piccoli anche sottoporli a questa piccola tortura, lo dico a ragion veduta, perché la mia vista sicuramente sarebbe stata diversa se fossi appunto stata sottoposta subito a un trattamento un po' energico, se vogliamo, perché poi un bambino tappargli un occhio non è che proprio non sia una passeggiata, però lo si fa per il suo bene. Quindi, cari genitori, io capisco lo stress, però ve lo dico a ragion veduta, bisogna operare. Quindi con questo abbiamo, come dire, risolto una delle tante domande dei genitori davanti a un bambino che ha appunto l'occhio pigro, e sono molti, perché l'astigmatismo è tra le diciamo, tra virgolette, chiamiamola patologia, tra le caratteristiche diciamo più diffuse. C'è anche la miopia, che forse lo è più, ma anche l'astigmatismo, ecco, insomma, è abbastanza diffuso. Detto questo, io due domande ho. La prima è la
posso prima puntualizzare una cosa?
Sì, certo.
Ovviamente quando parliamo di occhio pigro, c'è un occhio pigro determinato da ovviamente problemi di vista, quindi difetti refrattivi, astigmatismo, ipermetropia molto più spesso, un po' di meno la miopia, e occhio pigro da patologie, quindi da malattie che ovviamente impediscono che sulla retina si formi un'immagine nitida. Quindi bisogna distinguere, perché ovviamente l'occhio pigro da difetti refrattivi va trattato con la correzione del difetto refrattivo, e come diceva lei giustamente, dall'occlusione dell'occhio migliore, per poter far lavorare l'occhio ovviamente col problema visivo, e gli altri ovviamente sono più di pertinenza chirurgica. Quindi l'occhio pigro va visto in queste due sfaccettature.
Ha fatto benissimo a puntualizzarlo, perché ovviamente se no, sembra che tutte le questioni che riguardano l'occhio pigro siano attinenti all'astigmatismo, e invece non lo è. Diciamo che quella più diffusa lo è comunque. Ma a proposito di chirurgia, allora, prima di tutto due cose. Prima parlavamo di glaucoma e abbiamo comunque raccontato veramente molto, dicendo che se uno lo scopre in tarda età non può fare granché. Dal punto di vista chirurgico, invece, quando si ha un difetto minore di vista, intendendo con questo appunto la miopia e l'astigmatismo, adesso diciamo le operazioni sono quasi all'ordine del giorno, mi corregga lei se sbaglio, perché nonostante la moda degli occhiali, le persone si sottopongono con grande serenità a degli interventi che comunque risolvono dei problemi di vista, soprattutto se questi sono importanti e provocano dei deficit seri. Però ancora oggi, per quanto riguarda l'astigmatismo, per esempio, e l'ipermetropia, non è che proprio si risolve del tutto attraverso l'intervento, oppure abbiamo ancora fatto dei passi avanti dal punto di vista della ricerca?
Sì, ci sono tanti passi avanti. Ovviamente la correzione dei difetti di vista è stata sicuramente una branca molto attenzionata e soprattutto anche che ha vissuto di un notevole miglioramento delle tecnologie a nostra disposizione, sia per la diagnosi che per quanto riguarda la terapia. Ovviamente qualsiasi difetto di vista che il paziente volesse valutare da un punto di vista ovviamente della correzione, il paziente va selezionato in maniera attentissima. Noi tre possiamo avere lo stesso difetto di vista, soltanto che questo difetto di vista si trova in tre contesti diversi, certo. in sei occhi diversi, e quindi ognuno di noi deve essere valutato attentamente. Ci sono degli esami che ci consentono di stabilire se un paziente è operabile o no. E poi abbiamo ovviamente un miglioramento delle tecnologie, quindi i laser ormai per la correzione dei difetti di vista hanno fatto dei passi da gigante. E sicuramente, parlando di difetti di vista, bisogna anche parlare di due distretti. I laser agiscono in genere sulla cornea, quindi modificano la curvatura corneale, sia che sia una cornea astigmatica, sia che sia ovviamente siamo in presenza di una ipermetropia o di una miopia. Ovviamente superato una certa età si possono ulteriormente correggere i difetti di vista facendo una chirurgia, tra virgolette, refrattiva della cataratta. Noi adesso abbiamo anche la possibilità di avere in dotazione dei cristallini artificiali che hanno determinate caratteristiche, vengono chiamati lentine premium. Perché? Perché ci riescono a correggere sia la componente miopica, sia la componente ipermetropica, sia la componente astigmatica ed anche la componente della presbiopia presente ovviamente dopo una certa età.
Allora, io la verrò a trovare senz'altro. Intanto, Alessandro, un'altra domanda per il dottor Santamaria, che tanto siamo, cioè voglio dire, qui ne abbiamo veramente a bizzeffe. A proposito, avverto sia il dottor Santamaria che i nostri ascoltatori, che ovviamente il nostro oculista, gli abbiamo messo il sale sulla coda, non ci lascerà più perché sarà ovviamente nostro ospite anche in una prossima trasmissione, perché se pensate che in una sola trasmissione riusciamo, come dire, a dare una risposta a tutto lo scibile che riguarda l'oculistica e soprattutto a tutte le vostre domande, non ce la faremo mai. Ma andiamo avanti intanto fino a cercare di chiudere questa qua. Avanti, Alessandro.
Quello che mi interessa era un pochino un approfondimento su quello che accade dopo i controlli dei primi anni d'età. Questo perché in realtà, comunque diciamo, seguendo pazienti per altre questioni, poi a volte capita un pochino di parlare e capire, e vediamo che c'è un pochino uno stile libero su come gestire un pochino i controlli, che poi diventano controlli di prevenzione fondamentalmente da parte del medico oculista. Che succede, diciamo, dopo appunto i primi controlli, che come tu ci hai giustamente detto si fanno a 3 anni e poi in età prescolare?
Allora, ovviamente dicevamo prima l'importanza del controllo a 3 anni, poi in età prescolare, e poi ovviamente dipende dalla situazione clinica che riscontriamo. Un paziente miope va seguito, poi bisogna vedere anche come evolve per esempio un difetto di vista, quindi i controlli possono essere anche semestrali o annuali in certi casi. E ripeto, la familiarità è importante, perché due genitori miopi ovviamente è molto diciamo frequente che il loro figlio sarà miope, quindi ovviamente andrà seguito in un certo modo. E poi ovviamente c'è la fase dell'adolescenza, e per riallacciarmi al discorso che abbiamo fatto prima sulla correzione dei difetti di vista, questi in genere, quando abbiamo ovviamente l'idea di correggerli, non vanno eseguiti mai prima dei 22, 23, 24 anni, proprio perché ancora in questa fascia d'età ci possono essere dei movimenti, quindi dei peggioramenti ovviamente del difetto di vista, perché il requisito principale è la stabilità del difetto refrattivo, quindi la miopia deve essere quella. Poi nessuno può avere la sfera di cristallo e può dire che un paziente a 30 anni non possa avere un ulteriore piccolo scatto, però in genere diciamo che i giochi sono fatti intorno ai 22, 23, massimo 24 anni.
I giochi sono
Guarda,
fatti.
volevo farti anche un'altra domanda, poi naturalmente lascio la parola alla domanda, al domandone finale di Elena
È il
che...
domandone.
Però la domanda che mi veniva in mente era questa. Dal punto di vista, diciamo, dei controlli che noi dobbiamo fare, ognuno segue un pochino una tabella, naturalmente, che gli consegna il proprio oculista e de delle tempistiche che sono, come hai detto molto bene te, legate anche al tipo di difetto e alla patologia. Allora, spesso, perché noi cerchiamo anche in questa trasmissione di sfatare un po' le leggende metropolitane, se ci sono, spesso vengono in qualche modo definiti un pochino come coloro che inducono una serie di difetti visivi, per esempio l'utilizzo del computer per lavoro o per studio. Il fatto di gli studenti che devono chiaramente leggere molto, quindi utilizzare molto la vista. Che ci dici da questo punto di vista?
E questa è una delle domande più frequenti da
Immagino.
parte dei pazienti e dei genitori, perché ovviamente il problema si sposta pure in età pediatrica, quando davanti ai, quante volte eravamo al ristorante e vediamo bambini ipnotizzati dai tablet, quindi per farli stare tranquilli sempre questi dispositivi accesi. Quindi ovviamente lì ci vuole il buon senso, sicuramente non esagerare. In pazienti più in età pazienti adulti, la cosa principale è anche quella di avere una correzione ottimale del difetto visivo. E due, considerare che tutti questi strumenti possono, l'attenzione che il paziente presta ai dispositivi elettronici, al computer, al tablet, al cellulare, porta a una maggiore esposizione del bulbo oculare, quindi della superficie oculare, quindi ci possono essere dei fenomeni, delle alterazioni ovviamente della lubrificazione, quindi occhi rossi, occhi stanchi. E quindi in questi pazienti, oltre che raccomandare le pause sacrosante, è importante considerare anche un aiuto da parte di una terapia con dei lubrificanti, che sono fondamentali, risultano essere fondamentali in questo tipo di situazioni. Quando noi stiamo davanti al computer, l'attenzione che noi prestiamo al monitor ci induce a ridurre la frequenza dell'ammiccamento, quindi dell'apertura e della chiusura delle palpebre. E quindi l'occhio risulta essere più esposto e quindi la lubrificazione, che noi naturalmente abbiamo, tende a scompensarsi. Quindi l'aiutarsi con l'aiuto che può essere effettuato con delle goccine risulta essere fondamentale, oltre, ripeto, alle pause che sono fondamentali e sacrosante.
E è pronto per il domandone dei domandoni, perché poi sulle goccine possiamo anche aprire un'enciclopedia, perché non c'è solo
Sì, su questo
il
sicuramente.
discorso del
Anzi,
computer, ecco. Sì, dica, dica.
anzi, riallacciandosi ovviamente all'inizio di questa nostra piacevolissima, interessantissima trasmissione e confronto fra di noi, la cosa importante, ritornando al glaucoma, è che il glaucoma si cura. Noi abbiamo tante armi per curare il glaucoma, abbiamo tanti colliri che abbassano la pressione dell'occhio, abbiamo dei laser che riducono la pressione dell'occhio. Abbiamo degli interventi chirurgici mirati proprio alla riduzione della pressione dell'occhio. Quindi noi agiamo sulla pressione oculare. Quindi le armi a disposizione sono veramente tante. Bisogna saperle utilizzare, bisogna sapere quando utilizzare ovviamente la terapia farmacologica, quella laser o quella ovviamente chirurgica. Quindi diamo ovviamente la diagnosi precoce è importante, ma Alessandro Lembo ci insegna questo visto ovviamente. La disciplina che pratica tutti i giorni, quindi la diagnosi precoce è fondamentale pure in oftalmologia e soprattutto in questi casi di patologie, ripeto, asintomatiche. Uno, se si accorge il paziente di avere il glaucoma, siamo ormai troppo, troppo, troppo in ritardo.
Allora, sì, io ovviamente mi riallaccio anche a questo perché adesso, siccome all'inizio sempre della nostra trasmissione lo ricordiamo, abbiamo messo un punto, anzi lei lo ha messo un punto sulla questione che riguarda la familiarità. La familiarità, la genetica comunque è un qualcosa da tenere molto sotto controllo, soprattutto se appunto ci sono persone nella famiglia che sono affette da glaucoma, è bene farsi fare un controllo. Proprio perché evidentemente è appurato che la genetica gioca un ruolo importante in questa patologia, però la gioca anche in altri. Allora, io adesso il domandone dei domandoni. Ma possibile mai che una persona sia affetta da miopia quando in tutta la sua famiglia non c'è neanche un miope, oppure che sia affetto da astigmatismo quando nessuno è astigmatico e casomai sono tutti miopi? Insomma, la genetica, la familiarità, quanto è importante per avere un'idea di quale possa essere la patologia a cui si va incontro, oppure semplicemente per riuscire a capire perché si ha un difetto di vista, contrariamente a quello che potrebbe essere appunto la familiarità con altri difetti di vista?
La familiarità è fondamentale, soprattutto in alcune patologie, ovviamente. Nei difetti di vista, sì, ovviamente nell'astigmatismo, nell'ipermetropia e nella miopia. La presbiopia non lo consideriamo un difetto di vista perché ovviamente è solamente una perdita di elasticità della messa a fuoco del cristallino e quindi questo lo escludiamo. Per il glaucoma, per alcuni tipi di maculopatie, quindi nella familiarità, quindi non sottoporsi a visita oculistica sapendo di avere un familiare che sia vicino, che sia un po' più lontano, affetto da una patologia tipo il glaucoma, perché anche cugino, lo zio, il nonno, perché non è ereditarietà, l'ereditarietà è più diretta, la familiarità è un maggiore rischio, ecco, di ammalarsi. E allora davanti a questo maggiore rischio ovviamente la visita è imperativa. Poi ci sono in oftalmologia, ci sono delle malattie dove entra in gioco l'ereditarietà, per tutte una patologia che è la retinite pigmentosa, dove lì ovviamente il discorso della genetica è molto 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 più
molto
importante.
Questo molto molto sì. Importante. Allora, dottor Santamaria, intanto non solo grazie di essere stato con noi in questa prima puntata,
grazie
anche perché lei tornerà presto con noi a raccontarci molto molto altro che riguarda la sua specializzazione, perché poi se lei pensa che io abbia finito le domande si sbaglia di grosso.
No, non credo proprio,
ecco,
non
appunto,
credo proprio.
Quindi con il mio co-conduttore che mi aiuta e mi sostiene quando io ovviamente ho un momento di defiance dal punto di vista della dialettica, ma anche e soprattutto dal punto di vista medico, perché io non sono un medico, io sono la paziente in questo caso, però io invito tutti i nostri ascoltatori a rimanere ovviamente sintonizzati sul Oltrelago quando ci sarà il medico di famiglia, anche per una prossima puntata dove come dire, ne parleremo di altre questioni che riguardano la vista, anche per esempio banalmente come scegliere dei buoni occhiali, perché adesso gli occhiali vanno di moda, li portano anche quelli che non li devono portare, contrariamente a quando eravamo giovani noi che portare gli occhiali ti chiamavano quattro occhi eccetera eccetera, però non sempre gli occhiali che compriamo sono quelli giusti per noi e soprattutto possono talvolta farci anche molto molto male se le lenti non sono giuste. Alessandro, tu sei d'accordo con me nel rinvitare il dottor Santamaria seduta stante?
Ma guarda, te lo dico con una riflessione che io conosco Salvo Santamaria da moltissimi anni, insomma, a seguire i miei figli e tutto quello che puoi immaginare. Però non pensavo fosse così bravo. Quando parliamo tra medici si parla in un modo un po', come dire, un po' più diretto, no? Per certi versi. E invece è entrato perfettamente nel clima e quello che cerchiamo di fare noi nel nostro stile, cioè di arrivare alle persone con delle cose, se vogliamo, semplici, ma che siano un riferimento. Quindi lo ringrazio molto per questo, perché è stato veramente esaustivo.
Ma io ho sempre detto che quando vi parlate tra medici è il momento in cui il paziente si mette da una parte e dite: vabbè, fate di me quello che volete, perché nella realtà non capisce neanche, dice, ma allora sto morendo, in realtà casomai ha solo un raffreddore. Ma sentire parlare i medici è veramente disastroso per i pazienti. È meglio quindi avere una mediazione di un ignorante che con le sue domandine da Pierino però riesce almeno a far decriptare a tutti quali sono i problemi. E allora, cari signori, state come dire con noi ancora con i programmi di Oltrelago. Ancora grazie a dottor Santamaria e a risentirci.
Grazie a voi per l'invito, grazie.
E a risentirci prossimamente. Ciao Alessandro, ci risentiamo presto.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.